Buongiorno e bentornati al giorno delle locuste, ben ritrovati alle ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare per questa nuova puntata appunto della nostra trasmissione settimanale. Inevitabilmente questa è stata una settimana caratterizzata soprattutto da grandi notizie e analisi sull'andamento dell'economia, in particolare quella europea. Noi abbiamo scelto di soffermarci su il grande malato d'Europa, come viene chiamato anche dai commentatori, e cioè la Germania, perché anche l'ultimo dato uscito, quello sull'industria tedesca, conferma le difficoltà profonde, almeno in questa fase, del sistema economico di Berlino. La produzione in dicembre è scesa dell'1,6% mensile, del 3% anno. La flessione è peggiore delle attese, che prevedevano un meno 0,4%, ma soprattutto è il sesto mese negativo negli ultimi sette, praticamente sei mesi su sette negativi. Questo è il dato per la produzione industriale tedesca e sappiamo quanto questo elemento sia determinante nel fatto che il PIL tedesco sia sostanzialmente in recessione già dal quarto trimestre del 2023. Quindi un'economia in affanno, non si vedono per ora segnali che questa economia possa avere una qualche forma di ripresa. Il dato si somma alle preoccupazioni dei consumatori, delle famiglie che, come noto, hanno soprattutto nell'ultima parte del 2023, anche per effetto dell'impatto rilevantissimo dei costi energetici, hanno ridotto drasticamente i consumi e quindi l'andamento manifatturiero abbinato ai costi energetici ha sicuramente prodotto questa situazione negativa. Ma noi abbiamo pensato di chiedere a Mauro Meggiolaro, un giornalista che vive a Berlino da molti anni e che ha un occhio molto attento appunto sulle vicende economico-finanziarie, di darci un suo contributo per spiegare appunto la crisi tedesca, da dove parte e soprattutto se e quando la Germania potrà uscire da questa dinamica negativa.
Si trova in un momento di difficoltà, ma questo è dovuto a dei trend economici e sociali che vengono da lontano e sono più il frutto dell'immobilismo in 16 anni di era Merkel che delle scelte dell'attuale coalizione tra socialdemocratici, verdi e liberali al potere da poco più di 2 anni. Il primo trend è quello demografico. La Germania, come l'Italia, del resto è un paese sempre più vecchio. Nel 2025 la Germania raggiungerà il massimo delle ore lavorate e poi dalla metà del 2025 questo dato inizierà a scendere inesorabilmente se non si importerà forza lavoro. La Germania, come l'Italia, ha disperatamente bisogno di immigrati. Lo stop all'immigrazione, però, è il tema preferito del partito di estrema destra AfD, che a livello nazionale i sondaggi danno ormai al 20%. Il secondo trend è l'immobilismo politico. I grandi partiti popolari in Germania appartengono ormai al passato e alle prossime elezioni nel 2026 potremmo trovarci di fronte a 4 partiti intorno al 20%. Ci si troverà probabilmente di fronte a una coalizione tra pari, tra deboli, come l'attuale coalizione, dove i Verdi sono l'unico partito capace di visioni per il futuro. L'idea di una Germania stabilmente governata da una forza politica prevalente in coalizione con partiti minori sta tramontando. E all'impasse politico si unisce la questione del bilancio statale. In novembre la Corte Costituzionale Federale tedesca ha stabilito che la decisione del governo di riallocare 60 miliardi di euro di debito inutilizzato dell'era della pandemia al suo fondo per il clima è incostituzionale. E quindi ora mancano temporaneamente anche le risorse finanziarie. Si deve risparmiare, ma non si sa come e dove nel breve periodo. Per questo motivo sarà molto faticoso attivare gli investimenti infrastrutturali di cui la Germania ha urgentemente bisogno. Il terzo trend sono infatti le infrastrutture. Molte infrastrutture in Germania sono ferme alla metà degli anni 90. La politica di risparmio dell'era Merkel ha congelato gli investimenti e la Germania in particolare è indietro nella digitalizzazione. In tutto questo, il freno al debito che è stato messo in Costituzione nel 2014 è solo una parte del problema, perché in realtà i soldi ci sarebbero, ma manca un piano per investirli, manca una nuova visione condivisa di politica industriale, soprattutto per quanto riguarda la transizione verso una nuova economia a basse emissioni di CO2. Del tema gas ed energia che ha dominato il 2022 e parte del 2023 è rimasto molto, certo, ma non solo in negativo, perché ormai la Germania consuma molto meno gas di prima della guerra, l'economia si sta riposizionando su altre attività a minor consumo di gas ed energia, in particolare il settore chimico ha delocalizzato parte della produzione in paesi a più basso costo dell'energia. E questo ha anche molti aspetti positivi, perché la Germania è uscita o sta uscendo dalla tossicodipendenza dal gas russo, che era troppo caro e troppo poco caro ed era legato a contropartite politiche sempre più rischiose. Ci troviamo quindi probabilmente di fronte a una temporanea fase di riallineamento dell'economia tedesca che durerà qualche anno, da cui la Germania uscirà sicuramente diversa, forse più simile agli altri grandi paesi europei, ma non necessariamente più debole.
Quindi è una transizione destinata a durare un po' di tempo. Mauro Meggiolaro parla di alcuni anni per questa trasformazione, per questa transizione, e questo sicuramente inciderà molto sull'economia italiana, perché la manifattura italiana sappiamo che è legata a doppio filo con la Germania, che esiste un sistema industriale che di fatto lavora, anche se non forse in esclusiva, lavora per la manifattura tedesca, e quindi da questo punto di vista una crisi della Germania di trasformazione, una crisi anche abbastanza profonda, è destinata ad avere un peso rilevante. Pensate che nel 2022, che è stato l'anno record dello scambio commerciale fra Italia e Germania, il valore complessivo è stato pari a 168,5 miliardi di euro, quindi forse in assoluto lo scambio più importante per l'economia italiana, e di qui l'interesse, pensiamo, il profondo per mantenere un riflettore acceso su quello che accade appunto a Berlino e anche su quali saranno le scelte della Germania. Meggiolaro parlava della delocalizzazione di parte dell'industria chimica. Questa può avere degli impatti molto molto rilevanti sulla struttura industriale della Germania, perché la Germania ha comunque due dei principali gruppi in assoluto a livello mondiale nel settore della chimica, stiamo parlando di BASF e Bayer, e quindi questa delocalizzazione, questi investimenti consistenti che tra l'altro in particolare BASF ha annunciato di voler fare in Cina, possono avere delle conseguenze industriali importanti, ma anche avere delle implicazioni ancora una volta di natura geopolitica, perché sappiamo quanto nell'attuale situazione tedesca pesi la conflittualità profonda con gli Stati Uniti, e negli Stati Uniti andiamo verso le elezioni presidenziali, e in passato Trump aveva caratterizzato la sua presidenza come una presidenza in forte attacco nei confronti proprio dell'economia tedesca. Questo è il quadro complessivo, e dentro questo quadro complessivo che parla di manifattura noi vogliamo anche aprire una profonda riflessione sulla questione dell'acciaio dell'Ilva di Taranto, della possibilità o meno di mantenere in vita quell'impianto dal punto di vista prettamente industriale. Accantoniamo per un attimo le questioni ambientali, che comunque pesano tantissimo, e cerchiamo di capire se effettivamente l'Ilva ha una reale possibilità appunto di avere un ruolo industriale in un mercato che è profondamente cambiato. Roberto Romano ha fatto un'analisi, l'economista Roberto Romano ha fatto un'analisi importante, interessante, su quanto è cambiato il mercato mondiale dell'acciaio, su chi sono i player internazionali e come si posizionerebbe un eventuale rilancio dell'Ilva, e gli abbiamo chiesto quindi di riassumercelo con un contributo.
L'industria dell'acciaio è stata certamente strategica per lo sviluppo industriale sia europeo che italiano. Diciamo che il rilancio dell'industria dell'acciaio europea è legata indiscutibilmente alla comunità economica del carbone e dell'acciaio. Senza questa grande intuizione negli anni 50 sarebbe stato difficile per il paese avviare un nuovo percorso di politica industriale che vedeva anche a Taranto un insediamento molto importante. Dobbiamo anche dire che l'acciaio è fondamentale per la produzione di molti beni di consumo, ma davvero più di quanti non se ne immagini. Adesso, per fare un esempio, frigoriferi, ferri da stiro, grandi infrastrutture, ponti. Ma l'acciaio è una di quelle particolari industrie in cui i costi fissi, le grandi economie di scala sono fondamentali e sono importanti. L'industria dell'acciaio ha già attraversato nel corso degli anni delle profonde crisi. Forse è passato tanto tempo, ma l'acciaio ha vissuto un gran periodo di eccesso di capacità produttiva. Per chi abita in Lombardia, poi questo fenomeno non dovrebbe essere strano, perché dalle parti di Sesto San Giovanni sono state chiuse delle importanti acciaierie. Ma soprattutto questa riduzione della produzione d'acciaio arriva da un accordo del 1993 fatto tra l'Italia e l'allora Commissione europea per ridurre la produzione d'acciaio, per evitare che tutti i paesi, in qualche modo la mano pubblica, dovesse, come dire, coprire ogni qualvolta gli eccessi di costi, gli eccessi di spesa. Comunque l'acciaio è stato fondamentale per la crescita del paese. Senza l'industria dell'acciaio non ci sarebbe stato neanche un'industria di qualsiasi ordine grado in questo paese. Però col passare degli anni l'acciaio è diventato sempre meno fondamentale, è certamente indispensabile, perché si deve produrre almeno quanto acciaio serva alla domanda interna. Qui poi bisognerebbe aprire una riflessione su se l'Italia ha una domanda interna per la produzione di acciaio potenziale che ha. Ma al di là di questa cosa, comunque, la produzione di acciaio nel tempo è diventata sempre meno residuale, è diventata sempre più residuale, è andata a realizzarsi, a prodursi laddove ce n'è più bisogno, e con delle grandi ed enormi economie di scala. Per solo dare un esempio, oggi l'acciaio, appunto facendo 100 la produzione dell'acciaio in tutto il mondo, i paesi BRICS hanno, come dire, occupato tutto il mercato. Più del 70% della produzione totale d'acciaio è prodotta da paesi BRICS, mentre l'Europa è particolarmente residuale o comunque limitata. Diciamo che in questo contesto, in questo consesso internazionale con i grandi conflitti e le guerre, l'Europa dovrebbe costruire una nuova ceca capace di rimettere al centro un'industria dell'acciaio non posizionata sui singoli stati, ma che sappia guardare l'Europa come baricentro per produrre quanto acciaio serve per le loro produzioni. Questa è la vera sfida che in qualche modo tutta l'Europa deve attraversare. Dell'acciaio c'è bisogno, è indispensabile. Ci sono settori dell'acciaio che sono anche oggettivamente profittevoli, ma per motivi di costi fissi molto alti l'acciaieria di Taranto non sembra avere, come dire, le capacità tecniche di rimanere sul mercato. Inoltre poi l'acciaio attraversa una fase di grande ristrutturazione, di grande riconversione, che non può essere governata da un singolo Stato. Serve un progetto europeo e diversamente non c'è opportunità, possibilità per delle strutture in modello Taranto. È una sfida di politica economica, di politica industriale e soprattutto cosa pensa di sé medesima l'Europa di fare da grande.
Proseguiremo questa riflessione sull'ILVA anche con altri contributi, con i numeri poi del mercato dell'acciaio e con gli impatti economici che un intervento di totale risanamento e ristrutturazione dell'ILVA sarebbero necessari, e forse con quelle risorse cosa si potrebbe fare di diverso anche per il territorio di Taranto. Questi sono temi sicuramente di grande interesse che poi svilupperemo. Un altro tema che senza dubbio in settimana ha occupato, ha conquistato le prime pagine di molti quotidiani, con un po' di enfasi è stato definito, insomma, il tema della lotta all'evasione. Sono i numeri che sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate. E noi abbiamo la fortuna di poter avere un'analisi su questi numeri e anche sull'enfasi che è stata attribuita a questi numeri da parte del presidente, fino a poco tempo fa, presidente della commissione proprio sul tema della lotta all'evasione. Stiamo parlando del professor Alessandro Santoro, a cui abbiamo chiesto ovviamente di darci una valutazione e di fornirci un'analisi su questi numeri che sono comparsi questa settimana.
I dati diffusi nella consueta conferenza stampa dell'Agenzia delle Entrate sui risultati della cosiddetta lotta all'evasione sono stati sottolineati da molti organi di stampa come un risultato storico e mai raggiunto in precedenza. E inoltre alcuni esponenti del governo hanno cercato di attribuire questi successi, o presunti tali, appunto all'azione del governo stesso. Urge fare un po' di chiarezza. Innanzitutto, la cifra 25,4 miliardi è effettivamente superiore a quelle registrate in precedenza. Però bisogna andare a vedere bene come è composta questa cifra. Al suo interno, infatti, vi è una componente straordinaria che è fortemente in aumento, che è quella derivante dalla rottamazione delle cartelle, la cosiddetta rottamazione quater. Quello che è accaduto è che il governo ha riaperto i termini e anche concesso condizioni più generose per stralciare i debiti tributari di coloro che non avevano pagato le imposte e avevano ricevuto delle cartelle con relative sanzioni e interessi. L'idea di queste rottamazioni che si sono succedute nel tempo, il primo fu il governo Renzi, è quella di consentire il pagamento rateizzandolo, escludendo gli interessi e le sanzioni, quindi pagare solo le imposte dovute senza gli interessi e le sanzioni. La riapertura dei termini e la loro generosità ha portato ad un forte incremento di questo gettito. Ma questo è un gettito straordinario che si vedrà quest'anno e forse l'anno prossimo, e non è neppure detto che comunque gli obiettivi che il governo, molto ambiziosi, aveva stabilito per la rottamazione quater verranno poi realizzati. Se noi guardiamo all'attività, diciamo così, ordinaria di contrasto all'evasione, il dato in realtà è perfettamente in linea con quello degli anni precedenti. L'Agenzia delle Entrate continua a fare un'attività di accertamento che ha una probabilità intorno al 2-3%, che è in linea con quella che si registra negli altri paesi. Continua giustamente anche a puntare sull'analisi del rischio preventivo, soprattutto per contrastare le frodi e per bloccare, diciamo, preventivamente l'utilizzo di crediti che non esistono. Questi sono fuori dai 24 miliardi, sono i famosi 7 miliardi di crediti inesistenti che sono stati individuati dall'Agenzia delle Entrate, e continua anche ad esercitare un'azione di pressione per l'adempimento spontaneo, cosiddetto, dei contribuenti, ottenuto attraverso lettere e comunicazioni individualizzate che fanno vedere ai contribuenti che sulla base dei dati disponibili, la loro dichiarazione non è plausibile. Ora, cosa manca in questo quadro? Innanzitutto mancano alcuni dati un pochettino più specifici sulla tipologia di controlli e di contribuenti che sono stati controllati. Il sospetto legittimo è che, come negli anni passati, questo gettito sia stato ottenuto soprattutto attraverso i controlli nei confronti dei grandi contribuenti, che se ne dica, sono quelli che non solo pagano più imposte in assoluto, ma sono anche quelli che vengono controllati più spesso perché i controlli sono molto più fruttiferi. Mentre la evasione diffusa, difficile da cogliere, riceve un'attenzione molto limitata. In secondo luogo, anche rispetto all'attività di promozione della compliance a cui facevo cenno prima, sarebbe il caso di essere un pochettino più analitici e dire, per esempio, quali tipi di attività hanno dato origine a questo gettito aggiuntivo, perché dagli anni passati sappiamo che non tutte le attività sono ugualmente proficue. Più in generale, c'è un tema di trasparenza, diciamo così, che a mio avviso va ulteriormente aumentata rispetto a quella che caratterizza queste comunicazioni, soprattutto in previsione del futuro, quando con il concordato preventivo l'Agenzia delle Entrate avrà nelle mani uno strumento teoricamente molto potente, ma che può anche essere utilizzato molto male, per aumentare la compliance dei contribuenti evasori. Quindi c'è da augurarsi che l'anno prossimo, oltre a queste informazioni, ce ne vengano date anche di aggiuntive.
Preziosissima l'analisi del professor Alessandro Santoro e con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre intorno alle 10:40 dai microfoni di Popolare Network e i canali social del Giorno delle Locuste sono a vostra disposizione per qualsiasi segnalazione e commento. Buon fine settimana.